senza sotto né fagiuna. Ora basta e tutto quanta, senza diavolo e senza santo.
E buon pomeriggio a tutti quanti voi che ci state ascoltando sulle frequenze di Radio Onda Rossa sugli 87,9 MHz per Roma e l'Alto Lazio, oppure in streaming su ondarossa.info. Questa è la vostra radio, la radio di chi se la sente, la radio che da 39 anni trasmette senza padroni, senza pubblicità, senza finanziamenti pubblici, ma è solo grazie a voi che andiamo avanti e grazie a tutti quanti coloro che sono venuti alla festa, all'Ex Nia, ieri, avanti ieri, alla bellissima festa di Radio Onda Rossa. Ovviamente un grazie a tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo, cantando, recitando, facendo mojito, facendo panini, tutto quello che ieri, avanti ieri, si è animato all'Ex Nia, è servito per stare assieme, per condividere cultura, opinioni, chiacchiere, ma anche e soprattutto per sostenere la radio di chi se la sente. Grazie a tutti quanti voi. Questa è Tarantula Rubra. 06 449 1750 è il nostro numero di telefono, lo sapete già. Continuate a sostenere questa radio perché, insomma, lo sapete, è quella che fa informazione. E Tarantula Rubra per voi è quella che fa informazione dal 99 con sociologia, antropologia, musica world, musica di tutti i popoli. E oggi ci soffermeremo ancora per questa puntata sul nuovo libro di Anna Maria Rivera, la nostra antropologa, che è sempre felice di darci un contributo, soprattutto per quello che riguarda il neorazzismo. E ci aiuta moltissimo Anna Maria a comprendere come questa civiltà, tra virgolette, si sta disumanizzando, soprattutto nei confronti di chi ha bisogno di vivere una vita migliore. Noi parleremo della Città dei Gatti, l'antropologia animalista di Essaouira, l'ultimo libro di Anna Maria, edito da Dedalo. Ma prima di tutto un benvenuto a tutti quanti voi con un bel brano musicale. Noi abbiamo scoperto da qualche puntata questo grande musicista lituano che si chiama Linas Rimsa, e il suo CD che si chiama All Faith è un bel CD da ascoltare tutto quanto, e noi vi facciamo ascoltare About Rights. E buon ascolto a voi, Tarantula Rubra. Lina Zaccarova alle voci, questo straordinario lavoro che è di Lina Srimsa dalla Lituania. Ci accompagna il dolce Duduk di Jivan Gasparian. Noi cominciamo a valutare un po' l'opera di Anna Maria Rivera, La città dei gatti, antropologia animalista di Essaouira, o meglio, cominciamo a vedere che spunti ci dà Anna Maria nella sua ultima ricerca condotta ad Essaouira, per la prima parte della nostra trasmissione, come di consueto, e poi passeremo a novità musicali. Vi ricordo che questa è Tarantula Rubra, sempre su Radio Onda Rossa 87,9 MHz. Dunque, dicevamo, Anna Maria ha pubblicato quest'ultimo lavoro che ovviamente non può non dare un'occhiata a quello che oggi in Occidente, quasi tutto quel che riguarda il mondo arabo-musulmano, viene associato in modo consapevole o per pulsione inconscia, dice lei, all'integralismo religioso, se non al terrorismo jihadista. Dunque, ovviamente in Italia la parola chiave in cui si proietta l'immaginario, un tale immaginario, è islamico, termine che adoperato come sostantivo o aggettivo dilaga almeno dall'11 settembre 2001 non solo nel lessico mediatico ma anche in quello politico e perfino scientifico. Questo lemma, dice Anna Maria, che ha soppiantato quello più corretto, cioè musulmano, è usato in modo polisemico, così da favorire l'amalgama tra persone di fede musulmana e islamisti, ovvero integralisti. Anna Maria ha condotto una ricerca per più di un decennio su Essaouira, la città cosiddetta degli Elisei, che smentisce molti cliché e stereotipi, fino a partire appunto dalla sua fondazione, dalla quale è costitutivo il melange, o almeno la coesistenza tra mondi, origini, religioni e culture differenti. i retaggi di una tale nascita e di una vicenda storica ugualmente all'insegna della pluralità, pur con crisi ovviamente, contrasti e conflitti, sembrano condizionare tutt'oggi lo spirito della città, che è una città complessa, multiforme, anche problematica, però avvolta da un'aura che incoraggia la convivenza e lo scambio fra le differenze, persino di specie. Caratterizzandosi nettamente anche per la densa vita culturale, Essaouira, il cui vecchio nome è Mogador, rappresenta dunque la smentita vivente e pulsante di due pregiudizi occidentali fra i più vetusti e tenaci, quelli del fanatismo e dell'arretratezza, considerati tare intrinseche al mondo arabo-musulmano anche contemporaneo. Quindi dal punto di vista delle relazioni tra umani e non umani, cioè fra gli abitanti e le abitanti di Essaouira e alcune specie animali, soprattutto cani, gatti e gabbiani, Anna Maria ha svolto la sua ultima ricerca etnografica della città. Abbiamo già parlato la puntata precedente, anche in diretta telefonica con Anna Maria Rivera, di quanto lei si sia concentrata sugli abitanti di Essaouira, che appunto, essendo di molteplici provenienze, sono composti anche dagli Gnawa, i loro rituali, di quelli dei quali oggi riparleremo. I culti e la musica stessa, i rituali degli Gnawa, hanno un carattere ovviamente sincretico, essendo il frutto di apporti tanto subsahariani, infatti gli Gnawa provengono dalla zona subsahariana, quanto arabo-berberi. E andando ben più indietro nel tempo, si potrebbe cogliervi perfino il retaggio dei culti dionisiaci greci, soprattutto per la centralità del binomio fra la transestatica e il sacrificio di animali, le cui spoglie, come era in quei culti, talvolta vengono smembrate con le unghie e i denti. Al pari di altre confraternite, gli Gnawa coltivano il culto di santi e Jinun, che è il plurale dei Jin, traducibile approssimativamente come genio o folletto, che ritroviamo poi invece nella trans Adra dell'Algeria, la cui credenza appunto è perfettamente legittimata dal Corano. Il culto dei santi, oppure appunto dei Jinun, nella loro vasta categoria che sembrano appartenere i loro Muluk, che è poi il plurale di Melk, evocati e invocati nel corso delle pratiche rituali, terapeutiche e divinatorie. Secondo il sistema di credenze Gnawi, essi possono essere maschili, femminili, musulmani, ebrei e così via, sono anche di colori variabili corrispondenti a queste e ad altre loro peculiarità. Possiamo notare a tale proposito che alcune analogie accomunano questo complesso mitico rituale a quello del tarantismo pugliese, oltre che altri culti simili. Tra queste ve la centralità non solo della trans, ma pure del simbolismo cromatico, in aggiunta a quello musicale coreutico. Infatti, un'indole variabile, quella che era attribuita alla Taranta quando la si definiva ballerina, melanconica, mesta, libertina, e ci ricorda benissimo l'animale mitico il cui immaginario morso velenoso era reputato causa delle crisi ricorrenti, in realtà di tipo esistenziale, cui erano soggette soprattutto le donne di classi subalterne, come ci ha ben insegnato Ernesto De Martino. Dunque, per individuare l'indole della Taranta, quindi evocarla ed esorcizzarla, nel corso del rituale occorreva servirsi di drappi e nastri multicolori, oltre che della musica e della danza. Per dirlo con le parole di De Martino, la mitica Taranta, il suo mitico morso e il suo mitico veleno risultano nel tarantismo connessi a mitici colori, i quali aiutano a evocare determinati conflitti psichici. E vediamo un po' a breve cosa succede fra gli Gnawa. Thank you.
divino mucho da venir, casi mamor que no pagí.
Vuole che la comunità dell'Ignawa sia costituita solo da discendenti di schiavi provenienti dai grandi imperi subsahariani, in specie quello del Mali, che peraltro fu islamizzato già a partire dal XV secolo. Ed è evidente che il loro lessico e le pratiche religiose risentano di rituali africani di varia origine, come i Soninkei, Bambara, gli Haoussa, e che la loro musica e la loro danza richiamino quelle dei griot mandringhi, come hanno rimarcato alcuni antropologi e antropologhe. L'origine del nome resta incerta. Secondo alcuni studiosi sarebbe assimilabile per assonanza a quella di Guinea. A sua volta quest'ultimo termine descenderebbe, almeno secondo De La Fosse, dall'espressione berbera Alkan Nguinaen, cioè terra dei neri. A parere di Paquet, invece, il nome Gnawa deriva da Ghana. In sostanza, ai subsahariani arrivati in Nord Africa, per lo più come schiavi, sarebbe stato dato il nome dell'impero poi conquistato dalla dinastia Almoravide. Una terza ipotesi vuole che esso provenga da Guinaun, termine berbero mauritano che designava gli abitanti del Senegal. Abbiamo parlato appunto di similitudini fra i vari riti di trance e quello degli Gnawa, un rituale che prevede il sacrificio. Gli studi sul sacrificio occupano un posto cruciale nelle ricerche di antropologia religiosa. Un buon numero di studiosi, soprattutto antropologi, si è dedicato a dimostrare, secondo molteplici varianti, delle teorie del capro espiatorio o del farmacos, che il sacrificio, col suo meccanismo vittimario, sarebbe per eccellenza l'atto fondatore dell'ordine sociale e comunque un dispositivo rituale simbolico universale e indispensabile a sublimare, canalizzare, a domesticare la violenza, per creare cultura e ristabilire pace ed equilibrio sociale. E ci riferiamo alle opere di Burkert, di Girard, che svilupparono un paradigma interpretativo già presente in James Frazer. E in un lavoro più recente dedicato alla cultura hawaiana, l'autore Valerio Valeri sosteneva che il rito sacrificale cruento ristabilisce l'ordine e la coesione del gruppo e che genera anche una nuova o rinnovata consapevolezza del posto di ciascuno nel mondo sociale ed è portatore anche di innovazione e mutamenti socioculturali. Su questa stessa scia si colloca l'antropologo Skubla, per il quale l'immolazione sarebbe un mezzo violento per ingannare la violenza, per cederle localmente del terreno, per meglio dominarla globalmente, per contenerla in limiti i più ristretti possibili, ma senza che questa violenza probabilmente possa essere ridotta a zero. Beh, è interessante questa interpretazione della violenza durante il rito sacrificale. Alcune osservazioni si impongono. Anzitutto, ritenere che alla base dell'immolazione rituale vi sia un'originaria pulsione umana verso la violenza, così atavica, inesorabile, universale, da esigere un tale istituto culturale, lascia trasparire il cedimento perlomeno a qualche forma di determinismo naturalistico. In secondo luogo, aggiunge Anna Maria Rivela, è assai contestabile che il sacrificio comporti una violenza sempre minima e stilizzata. Questa, in circostanze specifiche, può tracimare e produrre carneficine su larga scala. Basti pensare alle stragi di dimensioni abnormi dei sacrifici umani aztechi. In realtà, se l'interpretazione del sacrificio quale strumento di garanzia o ripristino dell'equilibrio del gruppo sociale al prezzo di una violenza minima e stilizzata è potuto divenire un topos quasi indiscutibile della teoria antropologica, è anche perché un buon numero di antropologi non sono mai stati sfiorati dall'idea che i non umani siano essi morali, senzienti, sensibili, affettivi, intelligenti. Ed ecco perché Anna Maria ritiene che i non umani, gli animali, essendo appunto esseri morali, siano stati oggetto della sua ricerca anche per smentire, insomma per mettere in discussione questo concetto di sacrificio quale strumento di garanzia o ripristino dell'equilibrio del gruppo sociale.
Rimasto che ci toa se ne ha cronoideca, c'è pesa moglie lonta, stonandra c'è ghineca, c'è tosso tinghialissia e le amo un brazzo meni, cacchieria muti zosi su cratenna medemeni. C'è pesa moglie lonta, stonandra c'è ghineca, c'è tosso tinghialissia, le amo un brazzo meni, cacherria muti zosi su, catenna mede meni. C'è chi di muta, chi di su, filusa tosso ferma, ca ore a ci si terma si ma svizzi che o derma. C'ero un die che ce n'er che te ma pleo na mi pleo malicanno me con agio sciogonneo peso me crifi e me stutizzo i c'è casimo sto pesonta che sozza movre si e su votai a mena c'è paina anticiambro ma è meto ripli onori amù castello sto scotino
ad un trentennio fa la massima parte degli antropologi considerava interessanti gli animali solo nella misura in cui le pratiche sociali che li avevano come oggetti in una società determinata rivelassero qualcosa di quella specifica cultura, dei suoi sistemi tassonomici, delle sue rappresentazioni simboliche, delle pratiche religiose. Insomma, essi erano considerati ben più come buoni da pensare per quella tale società che non come buoni da osservare o da considerare per l'antropologo o l'antropologa del caso. Da qualche decennio in alcuni paesi europei si assiste a un certo interesse nell'ambito delle scienze umane e sociali, dell'antropologia in specie, per le relazioni fra gli umani e le altre creature e viceversa, così che vanno moltiplicandosi le ricerche e i saggi sul tema. Nonostante un tale rinnovamento, in ambito antropologico perdura la tendenza a cancellare i non umani dalla scena etnografica o a considerarli semplici cose viventi, comunque a non curarsi della loro sofferenza e della loro morte. E ciò riguarda in particolare il filone di ricerca sull'immolazione e la macellazione rituali musulmani praticate nell'ambito della diaspora francese. In prossimità della Mecca, Hamoudi, un antropologo marocchino, dichiara che i baraccamenti per gli animali avevano l'aspetto di un campo di concentramento dalle proporzioni gigantesche, 2, 3, 4 milioni di capi o ben più, e dice che la massa dei pellegrini si apprestava a sopprimere milioni di vite, eppure ogni immolazione metteva fine a una vita singolare, come le nostre vite umane, un atto violento, un assassinio, per dirla tutta. Ecco, questo era quello che diceva l'antropologo marocchino Hamoudi. È ancora più improbabile è che il sacrificio possa svolgere la funzione di regolatore della violenza presunta originaria e o di garante dell'ordine sociale in un regime che oltretutto è dominato dalla produzione e dal consumo di massa, in cui massificati sono gli stessi rituali religiosi e si è ormai determinata una sorta di industrializzazione del culto. In occasione del pellegrinaggio alla Mecca, che negli anni recenti ha visto la presenza di un numero fra i 2 e 3 milioni di pellegrini, a Mina gli animali sono immolati in quantità mostruose. E come osserva Monder Chilani, un altro antropologo, un'analoga prossimità sconcertante fra sacro e profano si può cogliere se si compara il sacrificio rituale con la guerra e altri odierni conflitti sanguinosi. Prossimità tanto nell'esercizio della violenza distruttiva quanto nel consenso pubblico e nell'indifferenza verso le vittime. In conclusione, il movimento della ragione sacrificale può anche invertire il suo corso, finendo per sostenere e legittimare veri e propri massacri di umani e non umani, i secondi sottoposti a un livello di assoggettamento tale che crudeltà, mercificazioni, stragi, qualcuno potrebbe paragonare tutto ciò ai peggiori genocidi.
A chi vorazia che svergina. Casa iese non coppa mondo vergina.
Chiudiamo così questa piccola incursione nell'ultimo lavoro di Anna Maria Rivera, questa sua bella ricerca su Essaouira, appunto a dimostrare quanto i preconcetti, i pregiudizi che abbiamo sul mondo arabo, prima di tutto cominciando con definirlo in maniera errata islamico invece che musulmano, appunto tutti quegli altri pregiudizi che fanno vedere i popoli musulmani come arretrati, e prova ne sia che appunto anche nei rituali antichi ci sono antropologi locali marocchini che cominciano anche a dare un taglio diverso a quello che invece antropologi occidentali non riescono a dare, anzi addirittura vedono il sacrificio rituale come un regolatore della violenza. Questo anche riprova di quanto Essaouira sia considerata nell'immaginario una città anticonformista, e non solo perché comunque è ricca di contraddizioni, di culture e di scambi, ma c'è stato il mito di Jimi Hendrix, c'è una leggenda che dice che nel 69 aveva visitato Essaouira e anche Diabat, e che proprio a Diabat egli si sarebbe stato colpito così tanto dal castello sulla spiaggia, che ormai oggi è inghiottito dalle dune, da comporre la famosa Castle Made of Sand. E comunque il mito di Hendrix aleggia sia a Diabat che a Essaouira in maniera costante, praticamente ci sono ristoranti, caffè chiamati Jimi Hendrix, l'effigie è ovunque, la musica risuona spesso nella Medina e nella Casba, ed è consueto che questa o quell'abitazione sia presentata come la sua dimora, quando appunto nel 69 è stato in Marocco. Il mito perdura quindi a tal punto che uno dei look più tipici dei giovani locali è quello alla Hendrix, e qualcuno sostiene con foga che anche lui, come Orson Welles, meriterebbe una piazza col suo nome e una statua. Quindi questo è il Marocco, questo è uno spaccato del Marocco, per la precisione Essaouira. Vi invitiamo a leggere il libro di Anna Maria Rivera, La città dei gatti, antropologia animalista di Essaouira, edito da Dedalo, corredato da tante belle foto che Anna Maria ha provveduto a illustrarci. E vorrei adesso, prima di passare alle novità musicali, ricordarvi che abbiamo ascoltato Li Waragnaun con Alluballu, tratto dal CD Primitivo, e poi abbiamo ascoltato anche Roberto Licci con I Masto Checci dal CD Mi Aspettano Corasao, e abbiamo ascoltato la bella Thank You Lord for Giving Us Madonna di Montevergine di Spedino Giuseppe Moffa, e adesso ascoltiamoci un po' del sano virtuosismo mandolinistico di Mimmo Epifani con Core Core, tratto dal suo CD Pain Do, annunciandovi che a breve uscirà un CD sui mandolinisti delle barberie sanvitesi. Sapete benissimo che la scuola dei mandolinisti nel meridione italiano nasce appunto nelle barberie, e Mimmo Epifani e Giuseppino Grassi hanno fatto delle belle ricerche nelle barberie, e tra un po' uscirà un bel CD appunto su questo tema.
Aspetta un attimo, adotaci, ehi, adotaci, ehi.
E nella straordinaria follia creativa di Mimmo Epifani, un bel bangra salentino, cori cori. Su Radio Onda Rossa 87.9, sono le 16.43, ancora 17 minuti di Tarantula Rubra, e vi voglio presentare una novità. Loro si chiamano L'Amori Vostri. L'Amori è un acronimo perché il gruppo è formato da un trio tutto al femminile: Lavinia Mancusi, voce, chitarra, violino e tamburello; Monica Neri, voce, organetto e lira calabrese; e Rita Tuminia, voce, organetto, tamburello. Appunto, Lavinia, Monica e Rita fanno L'Amori Vostri, insomma il vostro amore. Il loro lavoro si chiama Rosabella e noi ci ascoltiamo Tammurriata del Camafro. Thank you. L'amori vostri, Lavinia, Monica e Rita Tumminia con la tamuriata del Camafro, supportate dalla voce qui di Claudio Cavallo Giagnotti, scusate, e si sentiva ovviamente il taglio rom, perché il brano era stato composto da Erasmo Treglia e sappiamo bene quanto Erasmo Treglia abbia dedicato la sua competenza musicale ai balli gitani, anche perché Rita Tumminia, Monica Neri hanno lavorato parecchio con Erasmo. Bello questo brano, interessante il CD, il primo lavoro appunto di queste tre ragazze, che si chiama Rosabella. E adesso voglio presentare un altro nuovo lavoro, praticamente è l'Antonio Amato Ensemble, il CD si chiama Speranze, sono salentini. Oggi voglio farvi ascoltare un brano che si chiama Lo Sapientune, perché evidentemente c'è stato qualcuno più di tanti altri che ha un po' annoiato questi salentini doc con il pontificare su quello che è il Salento. Infatti loro dedicano questo brano a chi dice che, insomma, pontifica, ecco, vuole sapere tutto sul Salento, scrive libri e dicono: suoni il tamburello come una batteria, parli del tabacco ma non riesci a distinguere un'erba da un tronco, sui libri che hai letto hai imparato una canzone, pensa che sia tua e ti senti il padrone, balli sgangherato, vai in cerca di una bella donna, pensi di aver imparato tutto, mai scoperto la frisella, insomma. Una, diciamo, oggi potremmo chiamarla una canzone a dispetto moderna, tanto per dire che non è una canzone che gliela manda a dire a colore, penso che qui ce l'abbiano con qualcuno in particolare che voglia appunto fare il sapientone sulla cultura salentina. A voi l'Antonio Amato Ensemble.
La fisetta che ha ospitato dice, sta gente che ha ospedato, torna a vedere dove sta bene, a ricordare dove sei stato, e lascia vivere in pace, sta gente che ha ospitato.
Ed era l'Antonio, bravissimo, questo brano era molto bello, Antonio Amato Ensemble, Lo Sapientone. Noi ritroveremo questo CD prossimamente, e prima di lasciarvi, di lasciarci, vorrei farvi ascoltare un altro brano. Loro sono i Carders Turkuler, ve li ho fatti già ascoltare altre volte, hanno fatto tante colonne sonore, hanno fatto tanti CD molto belli. Loro sono turchi e curdi insieme, che suonano, e questo perché? Allora, un passo indietro, vi ricordate, siamo stati in Grecia con il progetto We Are the Children, siamo andati a Idomeni quando ancora esisteva Idomeni, siamo andati a Policastro quando ancora c'era il campo profughi di Policastro. Adesso, sebbene pochi media abbiano dato l'attenzione giusta a questo fenomeno di deportazione di massa, vi aggiorniamo dicendo appunto che tanto i 10.000 profughi di Idomeni quanto i 2-3.000 profughi di Policastro sono stati tutti sparsi in capannoni, in campi formali, perché sono quelli appunto governati sotto il controllo del governo greco e sotto il controllo della polizia soprattutto greca, dove hanno condizioni di vita molto più sofferenti, quindi condizioni peggiori rispetto a quello che c'era prima, nel fango e sotto la pioggia, ma avevano una microeconomia di comunità, avevano di che aiutarsi, avevano di che supportarsi. Adesso invece sono stipati in grandi capannoni senza aria, pochissima acqua, pochissimi servizi igienici. Insomma, si sta perpetrando ancora una volta un processo di deportazione globale di tante persone che hanno diritto alla vita, e soprattutto la cosiddetta civiltà europea non se ne cura, quindi si sta sviluppando una disumanizzazione globale rispetto a quello che è il diritto alla vita di migliaia di persone, È una cosa che noi vi diamo adesso come aggiornamento in tempo reale, una cosa che ci indigna, che ci fa proprio arrabbiare, e che la Turchia, a detta di un organo, di un sito di informazione siriano, ha sparato su dei profughi. Ci sono 11 morti, ci sono due donne e 4 bambini. Erano profughi partiti nella notte dal villaggio di Kirbet al-Jous. Quindi noi continuiamo a ignorare quanto l'accordo criminale dell'Europa con la Turchia possa significare veramente il peggio per quelli che sono coloro che scappano da guerre, da fame, da carestia, da persecuzioni, da regimi. Che altro dire? Restiamo umani potrebbe essere un invito, ma noi dobbiamo muoverci, Allora, ascoltiamo le canzoni di fratellanza dei Kardeş Turkuler.
Zuhre Kurti Dilgeşi, Zuhre Sabra Cumati, Zuhre Kurti Dilgeşi, Zuhre Sabra Cumati.
Boicottiamo la Turchia, boicottiamo tutto quello che interessa la Turchia, viaggi, turismo, prodotti. No all'accordo fratricida dell'Europa con la Turchia. Questa è la musica dei Kardash Turkuler, turchi e curdi assieme per la fratellanza. Diljesh è il brano. Vabbè, la tonalità è diversa, la tonalità è diversa, ma fra un azzurro e una ceramella non c'è tanta differenza. Quelli erano i Kardash Turkuler. Questa è la sigla di Musica Nova che ci dice che Tarantula Rubra finisce qui. Sono le 17.02, restate in ascolto di Radio Onda Rossa, la vostra radio, la radio di chi se la sente. Adesso c'è la mischia per voi. Che altro dire? Grazie ancora per tutti coloro che sono venuti o hanno ascoltato la festa di Radio Onda Rossa in diretta. Saluti e libertà da Tarantula Rubra. A presto, ciao.